quasi mi era mancata questa sigla, davvero, dopo oltre 10 giorni di campagna abbonamenti, finalmente ritornare in onda quasi mi dà un certo conforto ritrovarvi. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, sono le ore 16.01 di lunedì 20 di ottobre. Oh che bello, riparte, vieni con me. Quella trasmissione che, lo sapete, si compone anche delle vostre voci, delle vostre segnalazioni, delle iniziative alle quali prendete parte, a cui partecipate, quella a cui vorreste invitare proprio tutti e tutte per allargare, come si dice, un po' il giro, no? Allo 02 33 001 001, in onda, in diretta, potete raccontarcele a partire da ora, segnalandole, invitando appunto a partecipare. Oppure potete scrivere al 331-6214-013 o a diretta@popolarenetwork.it. Che cosa scrivere, che cosa dire? Vabbè, è semplice, ve l'ho appena detto. Ciao Giulia, sai che c'è questa roba, questa cosa, questo concerto, questa comunità che si vede, si incontra, fa cose, fa... insomma, venite a conoscerla. E così, allo stesso modo, parlate con noi, parlate di noi. E così vogliamo fare il lunedì, soprattutto all'interno di questa trasmissione, quando ripetutamente ci piace l'idea di parlare, raccontare un po' quelle comunità che si muovono, stanno nascendo, per fortuna stanno crescendo, tipo quella di Mica Macio, che parla a quegli uomini, a quei maschi, a quelle persone socializzate come uomini, che però dicono: non ci stiamo mica tanto a raccontarci così come era un tempo con il maschio che non deve perdere o piangere mai. Boys do cry. E tipo Francesco Ferreri, che è qui appunto con me oggi. Ciao Francesco, ben arrivato.
Ciao, che bello ritornare.
Ben ritrovato, infatti. E tipo, noi a quella comunità di persone vogliamo parlare, a quegli uomini, a quei maschi che hanno deciso un po' di cambiare, di voler cambiare anche narrazione, di voler invertire, come dire, le sorti di una comunità che non sembra l'attualità ci stia dicendo vada proprio nel corso giusto, a quanto pare. Giusto un po'. Allora, questo perché ovviamente iniziamo cavalcando l'onda, ahi noi, ancora triste e lunga dell'attualità, Francesco. Mamma mia.
Tocca.
Ci tocca che sì. Perché ovviamente noi abbiamo avuto una settimana, come dire, un po' di stop rispetto a quello che è stata un po' l'attualità, le notizie. Anche se su Radio Popolare abbiamo continuato comunque ad aggiornarvi sempre. Però nel caso specifico, appunto, vieni con me una volta a settimana, cerchiamo un po' di riprendere le fila. Con Mica Macio è nata questa collaborazione, così, con cui proprio un po' alle persone abbiamo detto che cercano di cambiare la narrazione. A voi vogliamo rivolgervi e soprattutto a voi cerchiamo di chiedere interazione. Perché, lo sapete, questa settimana è stata caratterizzata da due eventi principali, Francesco, ovvero il femminicidio, l'ennesimo femminicidio, anzi l'osservatorio di Non Una di Meno ci dice che è già il 50esimo e non siamo nemmeno alla fine dell'anno, il femminicidio di Pamela Genini e versus, sembra quasi appunto una cosa fatta apposta, verso la proibizione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Come ci... sembra,
esatto,
una cosa... Come ci approcciamo a questa roba qua, Francesco?
Ci approcciamo in maniera molto arrabbiata, almeno questo è sicuramente stato il mio stato d'animo la settimana scorsa, un po' tutto il tempo. sembra fatto apposta. Tu ci dicevi quando si è messa in discussione anche un'educazione sessoaffettiva anche per le scuole medie, perché già ricordiamo che in Italia non è possibile parlare di queste tematiche fino alle elementari, e questa cosa appunto sembra adesso estendersi anche agli ordinamenti successivi, per essere solo facoltativa alle superiori e solo con il consenso dei genitori, quindi praticamente quasi impossibile, ve lo dico io da esperto da interno. E tra l'altro, se prendiamo in considerazione il fatto che non abbiamo dei dati matematici precisi, ma in parte sappiamo che per esempio la pornografia arriva nelle mani dei giovanissimi già all'incirca attorno ai 12 anni, quindi potenzialmente anche prima a volte, significa che arriva anche in età di quando i ragazzini sono alle medie, se non addirittura anche in ordinamenti precedenti. Quindi noi vogliamo sospendere il discorso perché tanto ci pensano i genitori, quando in realtà sono argomenti che si occupano di salute pubblica e quindi devono essere trattati da figure estremamente competenti, come parliamo di HIV, di gonorrea, di contraccettivi, di anche rispetto e consenso, quando magari non è detto che le famiglie abbiano questi strumenti per affrontare tutto questo. E l'educazione sessoaffettiva in realtà è proprio quello che ci permette poi di in realtà andare a prevenire quella che è la violenza di genere. Quindi noi stiamo affrontando un problema, ci stiamo indignando su una tragedia ovviamente, ma continuiamo ad ignorare il fatto che è proprio una buona educazione che potrebbe impedire tutto questo e prevenire tutto questo. Certo è che il problema è dovuto anche al fatto che quando parliamo di educazione sessoaffettiva molte volte l'abbiamo moralizzata così tanto, per cui se c'è è buona e quindi non serve parlare dei contenuti. In realtà forse è veramente importante, varrebbe la pena soffermarsi su quanto sia importante proprio per quello che insegniamo nell'educazione sessoaffettiva, proprio per gli strumenti che diamo ai giovani e alle nuove generazioni, e quindi che cosa si stanno perdendo. Cioè tutti gli anni cominciare un nuovo anno scolastico senza questa materia all'interno del nostro ordinamento è sempre un insuccesso, e i genitori questa cosa dovrebbero scoprirla, cioè di quanto sia grave e problematico il fatto che le nuove generazioni non abbiano la possibilità di parlare di queste cose qua, e la vogliono.
Cioè della privazione che in realtà, della privazione alla quale stanno sottoponendo i loro figli praticamente. Allora sarei curiosa ovviamente di sapere il punto di vista di chi ci sta ascoltando, quello sempre, se non fosse per capire un po' la vostra esperienza, perché lo dico sempre, voi siete un po' le nostre orecchie, i nostri occhi anche lì fuori anche dal nostro personale punto di vista, e quindi mi rivolgo magari ai tanti genitori all'ascolto, se hanno delle esperienze, soprattutto dei confronti con magari altre persone, soprattutto nelle scuole dei loro figli e figlie, se ci sono magari alcuni che dicono no, io questa cosa effettivamente sono d'accordo, non la voglio, perché non so, io magari vedo nella mia bollicina la privazione appunto dell'educazione sessoaffettiva come una violenza, come appunto qualcosa che ci stiamo perdendo, ma magari c'è un punto di vista che non capisco e al quale tra l'altro ovviamente vi invito a parlare, perché possiamo anche rispondere con professionalità e competenza, perché tu Francesco
siamo qua apposta,
direi,
venga anche
direi,
in
direi di sì. Tu ti sei ti occupi proprio di questo anche nei tuoi giorni,
mio malgrado
tuo malgrado, effettivamente sì. E quanto è difficile portare un po' il tema anche fuori dalla bolla, rimaniamo su questa roba un po' dello stare fuori dalle proprie bollicine?
È la cosa più difficile, anche perché è proprio un argomento estremamente complesso quello che riguarda l'identità, la relazione e il modo in cui possiamo vivere, no? Tutti questi aspetti della nostra vita. È così difficile perché in realtà viviamo in una società che ci nasconde la domanda. Noi non dobbiamo chiederci chi siamo e come vivere la nostra relazione. C'è la monogamia, c'è la relazione eterosessuale, quella è, no? Con il sesso nel giusto numero, che poi non è mai chiaro quanto, però né troppo né troppo poco, no? Per fare figli.
Cubi.
Esatto, per fare figli magari.
Col sale quando bisogna mettere sulla pasta, quanto basta.
Precisamente, quella puntina lì, tanto per rendere un po' tutto
per insaporire.
Un po' più umano, o illuderci che sia più umano, quando poi in realtà, esatto, rimane comunque a volte molto insostenibile, perché tu come vuoi vivere la tua relazione? Questa è una domanda molto complessa che diventa estremamente scomoda. Poi ovviamente non è questo l'unico argomento che noi portiamo o che si porta a scuola, ma si parla proprio di rispetto del corpo, del sapere che cosa voglio io, quali sono i miei confini anche, che è un aspetto importantissimo che è davvero un peccato che ci perdiamo all'interno dell'ambito scolastico. Ed è vero anche che il grande aspetto più terrificante dell'educazione sessuaffettiva certo è il genere, cioè parlare di genere, quindi proprio della nostra identità, perché appunto è un argomento che ci spaventa, sembra che si voglia proporre un'ideologia, no? Quando in realtà ripropone unicamente questa famosa domanda, cioè tu chi sei? Tu come vuoi vivere, come vuoi essere riconosciuto anche dall'altra persona? E in realtà ha poco a che fare con l'arcobaleno, la comunità LGBTQIA+, che è parte sicuramente della domanda e che è anche quello che ha permesso a tante persone anche di fare coming out e di vivere la propria identità in maniera più libera, che tra l'altro sarebbe già sufficiente questo per certo. Parlare di queste cose, ma ci permette proprio anche di vederci, di chiederci veramente chi siamo e come vogliamo stare. Ed è una domanda terrificante, perché appunto in una società dove ci muoviamo senza porcela, perché tanto siamo maschi, siamo femmine, quindi la stanza ce l'hanno già colorata ancora prima di venire al mondo, a quel punto è terrificante l'idea invece di avere questa pagina bianca e di doverla scrivere noi, no? E questo è un po' parte di un lavoro che poi molte volte ci tocca fare da grandi, se non abbiamo questa educazione.
Certo, certo. E che però sembra sempre più difficile fare, perché anzi sembra ci rifiutiamo un po' proprio, se come fossimo lì con le mani sulle orecchie a dire bla 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 bla, non voglio sentire, non voglio sentire. Ovviamente di nuovo a voi rivolgo la domanda, se di questi temi riuscite a parlare, se siete curiosi, curiose di come poterlo far meglio, se avete appunto determinate curiosità da porre a Francesco, che magari possano essere poi utili, come dire, per poter rigirare un po' l'argomento anche in famiglia, visto che sembra che appunto di una volontà politica e collettiva non ce n'è, facciamocene carico noi in maniera individuale. Franci, direi un piccolo pit stop musicale, anche per dare il tempo ad ascoltatori e ascoltatrici di chiamarci allo 02 33 001 001. Domande scomode, come farle? Noi qua rispondiamo.
Sopra di te. Suoni dai cantoni. Donne come tuoni. Palermo che mi mangia. L'anche io sopra di te. Strette sui vagoni. Le mie mani sono suoni. Aprono portoni. Corrono ai tuoi piedi e si schiantano sui nomi. Sul mare mentre arriva ti riposi. Prendi un poco cura di me. Spaventami come Santa Rosalia. Prendimi un poco sopra di te. Spaventami come tu fossi regina. ancora, ancora, ancora tra le nostre risate.
Zagara, francamente, ore 16 e 17 minuti, io sono Giulia Sippoli, questa è Vieni con me, in studio con Mica Macio, Francesco Ferreri.
Ciao.
E rispondiamo, anzi tentiamo un po' di rispondere alle vostre domande scomode. E Francesco, stavo pensando, ma ti è mai capitato una domanda scomoda? Domande scomode su come affrontare la sessualità, le relazioni, l'educazione sesso-affettiva, visto che appunto dicevamo non c'è una volontà politica e collettiva di farla calare dall'alto, ce la prendiamo noi in carico come insomma, come responsabilità individuale. E quindi chiederei a te, ci sono delle domande scomode che ti sono state rivolte negli anni in cui tu fai divulgazione?
Ma la domanda...
Vai.
La domanda...
una telefonata, nel frattempo dico a chi sta chiamando, rimani un attimo in attesa.
Sì, beh, una domanda classica è proprio, ma non è che poi parlare di identità di genere, come accennavamo prima, rischia poi convincere le nuove generazioni che possono fare sesso prima o addirittura che sono di un'identità che non gli appartiene? In realtà questa domanda nasce proprio dalla inconsapevolezza di che cosa dovremmo mettere in questa educazione, cioè un'educazione alla sessualità, la cosiddetta educazione sesso-affettiva non vuole imporre un altro modello di relazione o di vivere la propria vita o di vivere i propri affetti, ma di porci le domande, quindi in realtà è semplicemente un dare gli strumenti alla persona, alla nuova generazione, per capire come vivere queste cose.
Come gestirle? Sentiamo se c'è una domanda. Pronto? Ciao.
Ciao, sono Riccardo.
Ciao Riccardo, dici tutto.
Allora, prima cosa premetto, io ho 58 anni e non ho figli.
Ok.
Non sono arrivati, però ho tanti amici che hanno figli. Allora, primo tema, sulla pornografia alla quale accedono i giovanissimi, non sono d'accordo perché comunque io giovanissimo avevo un cugino a cui sotto banco un giornale da aggiornare i porno, per cui cioè quello è, chiaramente i video possono essere magari molto più pericolosi per i giovani, però l'accesso al porno io l'ho avuto a 12 anni, fatte le debite differenze con i video spaventosi che si vedono su Pornhub, eccetera. Seconda cosa, identità di genere, ho parlato con tanti figli di amici, non essendo padre io, e una ragazza molto intelligente che ha 18 anni diceva che in qualche modo è un modo di ribellarsi dei giovani e di autoaffermarsi anche quando non sono omosessuali o lesbiche, cioè è anche una forma di dire noi siamo diversi, per cui però non mi arrogo assolutamente il diritto di aver ragione, magari sbaglio io, capisci?
Allora Riccardo, aspetta, provo a riassumere. Sulla pornografia tu dici oggi i ragazzini come un tempo hanno accesso a dei materiali pornografici
diverso,
in modo diverso, non sono morto io, non moriranno loro, giusto? Primo punto.
Sì, è vero, okay. Che adesso il porno ha delle cose tremende.
Ok, però tu dici non sono morto io, non moriranno loro. Secondo punto è quello sull'identità di genere, si tende più a che ad avere un'autodeterminazione, a volersi identificare in qualche cosa, tant'è vero che mi sembra che tu facessi anche fatica addirittura a dire omosessuale o lesbica, pensa quanto un po' è difficile autodeterminarsi.
Io ho un fratello gay, quindi in famiglia ho un omosessuale, quindi non ho nessun problema.
Vabbè, figurati, questo è come dire a tanti amici gay, ma comunque
infatti,
facciamo rispondere un po' a Francesco, io era per riassumere un po', vai.
In realtà sono questioni molto interessanti comunque che vale la pena affrontare. Intanto, come si diceva prima, stiamo parlando di due situazioni anche molto diverse, no? Cioè il giornale di una volta rispetto a quello, tutto ciò che è accessibile oggi sul nostro cellulare, sui tablet, su internet.
Il giornaletto era una cosa, quello che è adesso il porno può essere molto più pericoloso, questo ti ha assolutamente ragione.
Assolutamente, ma poi anche il giornaletto comunque, se non affiancato con degli strumenti utili, poteva creare dei problemi, no? Quindi il fatto che ci fosse un errore prima non significa che dobbiamo portarcelo avanti, banalmente.
Portarcelo avanti.
E soprattutto il motivo per cui bisogna parlare di digitale anche nell'educazione sessoaffettiva, perché non c'è solo il porno, no? La condivisione non consensuale di materiale intimo, che colpisce molte volte i giovani, ma anche il potenziale rischio che si hanno in chat o situazioni non supervisionate, non controllate, non sicure. Per quanto riguarda poi invece la questione sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale, questa cosa in realtà si diceva anche tantissimi anni fa, no? Lo fanno solo per moda, no? Diventare omosessuali, come se fosse una scelta. La cosa interessante è che fa abbastanza specie immaginarci che qualcuno scelga di vestire una discriminazione, perché essere una persona omosessuale ancora oggi, più di qualche anno fa tra l'altro, sicuramente è ancora rischioso, cioè tenersi per mano, baciare qualcuno del proprio sesso, insomma, certo, rischia di avere delle conseguenze. Sicuramente i giovani hanno poi un desiderio di appartenenza ad un gruppo, su questo non ci piove, ma è giusto anche che poi sperimentino, cioè noi immaginiamo che un coming out sia definitivo, assoluto, universale, invece le persone possono riscoprirsi nella loro vita e anche in consulenza le persone arrivano a capire cose del loro orientamento, della loro identità anche a 50 anni. A me è capitato
per fortuna.
La figlia del mio amico che è stata omosessuale adesso è etero, cioè quindi
è sempre stato così, l'ha capito. Scusami Francesco se rispondo al posto tuo, però credo di poter dire con abbastanza certezza che non è che uno ci diventa, giusto? No? Spieghiamo una volta per tutte.
Ma
semplicemente è che non siamo educati a capire e a darci le possibilità di comprendere le nostre identità sin dall'inizio.
È vero, hai ragione, ecco. Assolutamente.
Grazie Riccardo.
Ultima
grazie
cosa, secondo me la violenza sessuale mi sembra, avendo avuto delle fidanzate che hanno subito da ragazzini, che c'è sempre stata e solo adesso che se ne parla, o sbaglio, scusate.
Certo, assolutamente, è un problema che è diventato sempre più
in famiglia, gli zii che violentavano i nipoti, cioè c'è sempre stata, per fortuna adesso se ne parla e viene denunciata.
Riccardo, ma tu ti poni questi dubbi o in qualche modo, cioè hai modo di... Che lavoro fai intanto, così per capire?
Io faccio il fotografo artista.
Il fotografo.
E lavoro sull'urbano.
Okay.
Sono allievo di un grandissimo fotografo, si chiama Gabriele Basilico, che è stato mio maestro, e voi non siete dell'ambiente.
Ti è capitato però anche ecco, di essere in delle conversazioni in cui queste domande che tu ci ponevi venissero in qualche modo un po' negate? O...
Se ne parla molto poco, sì, okay. È vero.
Okay.
Solo i figli dei miei amici e le figlie dei miei amici ne parlano, i genitori tendono a non parlarne.
Ok, interessante anche questo punto di vista. Grazie Riccardo.
Grazie a voi, è stato un piacere parlare con voi.
Ciao, grazie. Allora, ci scrive Daniele al 3316214013 e che dice: sono sempre stato bisex e l'ho sempre saputo. Beh, anche perché sì, un'altra delle cose che si usa impropriamente dire è diventato, no, omosessuale, è tornato, anche perché come se ovviamente l'eterosessualità fosse sempre, no, l'identità di default e poi
quella un po' più giusta, no? Cioè se io torno eterosessuale, quindi cioè rinsavisco, no?
Certo, ovviamente torno in me. Assurda questa modalità, però mi piace molto appunto avere i vostri punti di vista, le vostre conversazioni scomode nelle quali magari fate fatica ancora, nonostante la consapevolezza, nonostante la conoscenza e la sicurezza che talvolta si cerca di coltivare. È sempre più difficile magari, ecco, non uscirne sbattendo la porta e dire vabbè, ma fate un po' come vi pare. E quindi ecco qua che al vostro servizio,
eccomi,
abbiamo una persona formata, studiata proprio su questo.
Saputa,
esatto, proprio su questo. 3 minuti di pubblicità, una breve pausa, giusto il tempo di farvi chiamare lo 02 33 001 001 e rispondere alle vostre domande scomode, o appunto aiutarvi a farlo. Rimanete là.
Si aún estás ahí, vengo, ya me voy. Ay, qué colocón. Perdido por ahí, búscame, búscame. Rómpeme el corazón, déjame, déjame. No quiero ni saber si aún estás ahí. Vengo, ya me voy. Ay, qué colocón. Perdido por ahí, búscame, búscame. Rómpeme el corazón, déjame, déjame. No quiero ni saber si aún estás ahí. Que ya, ya me voy. Ay, qué colocón. Perdido por ahí. Búscame, búscame, rómpeme el corazón, sálvame, sálvame. El sexo, banana, un café y drinks. Mi vida, bandida, una tigre, milf. El sexo, banana, un café y drinks.
Sai, Selton e Giulia May, questo pezzo che abbiamo appena sentito alle ore 16.33 su Radio Popolare, e il sesso, proprio perché parlavamo di educazione sesso-affettiva, visto che l'attualità ci dà questi spunti così importanti e necessari. Allora io con Mica Macio Francesco Ferrari ho detto, vabbè, forse ci tocca proprio, ci tocca, caro Francesco, ed effettivamente
ci tocca.
Sì, chiedendo anche la vostra partecipazione, la vostra interazione allo 02 33 001 001, per capire un po' come rispondete a quelle domande scomode quando, appunto, di sessualità, di relazioni, di affettività, di identità, di genere si parla, per capire un po' fuori dalla nostra bolla se effettivamente ci sono quelle persone che dicono no, io questa roba proprio non la voglio sentire. Come rispondete? Come vi comportate? Abbiamo parlato prima con un ascoltatore che ci ha raccontato la sua, e ci sono un po' di messaggi che arrivano al 3316214013, tipo un ascoltatore che non si firma, un'ascoltatrice che dice: che fatica dare sempre l'etichetta definitiva a tutto, perché non pensare che Come si cambia un taglio di capelli o i gusti a tavola è lo stesso con il sesso? Francesco,
perché,
magari.
Esatto, magari, però i gusti a tavola e i capelli non sono il sesso e questo è un punto. Intanto anche pensiamo proprio al tabù che lega il sesso nella nostra vita, ma poi soprattutto il costo che ha da pagare cambiare i nostri gusti nel sesso o comunque avere proprio un altro modo che esce dalla norma nel vivere le proprie identità e le proprie relazioni. Cioè sappiamo che ci sono delle discriminazioni, tenersi per mano, fare sesso in un altro modo rischia di farci vivere una discriminazione, quindi non è assolutamente la stessa cosa. E i termini, che a volte sono faticosi da imparare, a volte sono difficili da scoprire, a volte sono più sfumati della realtà in cui noi ci troviamo, di come vorremmo usarli, però alla fine ci servono, perché alla fine i termini dimostrano che ci importa.
Eh sì, alleluia. E anche qui, per sintetizzare, proprio dirla brutta, se tu domani diventassi vegetariano, nessuno ti tirerebbe un piatto in testa e nessuno, insomma, sarebbe là a fartela lunga.
Che poi anche lì hai voglia.
Luciano ci scrive un lungo messaggio che ti leggo. Si può anche dire che la pornografia riguardi in altissima percentuale solo i maschi? Questo non è un dettaglio, non saprei come interpretarlo, non essendo psicologo. In gran parte l'utilizzo e l'incontro con la pornografia è più etero che omosessuale. È un problema culturale ed educativo del maschio ed è, a mio parere, strettamente legato allo sviluppo della sessualità maschile, addirittura, aggiungo io, poi magari anche femminile. In questo bisognerebbe parlarne con una donna. Certo, gli aspetti di violenza e sfruttamento che si nascondono dietro al mercato pornografico non consentono un ragionamento equilibrato. Quanti spunti, in realtà?
Bellissima domanda o riflessione. Intanto è così, cioè nel senso, la pornografia è consumata principalmente dal maschile perché è stata pensata per il maschile, cioè c'è uno sguardo, no? Quello che viene definito appunto il male gaze, quindi lo sguardo maschile che appunto indugia di più sul corpo femminile, no? Cioè è tutto ciò che è a favore di camera è sempre per compiacere uno sguardo maschile, eterosessuale, specifico, che vuole vedere il corpo della donna, che vuole vedere quel tipo di sessualità, quel tipo di sesso, e che cerca quel tipo di eccitazione. E questo chiaramente porta anche ad un tipo di pubblico specifico. E ci dice molto di più, no? Cioè il fatto che noi abbiamo costruito la pornografia in questo modo vuol dire anche che immaginiamo che siano gli uomini quelli ad essere sempre predisposti al sesso, che vogliono comprare del sesso, no? Che vogliono vivere in questo modo. In realtà poi tutta la cultura asiatica ci ha raccontato anche ultimamente quanto in realtà sessualizzare i corpi maschili vende, no? Anche solo proprio banalmente, quindi interessa, c'è un female gaze che potrebbe essere...
Hai voglia!
Interessante.
Certo, assolutamente. C'è una bella riflessione e un bel messaggio anche da Carola, che ci dice, ringrazia intanto per trattare l'argomento, e poi dice che lei ha visto cambiare la sua identità di genere nel corso degli anni, così come il suo orientamento potrebbe essere suscettibile di cambiamento, e che fa fatica ad aprirsi al maschile, nonostante, appunto, proprio perché sia strenuamente femminista. Ritengo che però la cosa più importante non sia reprimere i propri desideri e la propria libertà di espressione, anche se ciò può causare delle incomprensioni negli ambienti dove l'apertura mentale non è proprio di casa, e anzi tengo come punto fermo la mia anima, e ora che ho 46 anni non mi destabilizza più sentirmi maschio o femmina, o dopo un ventennio anche con mia mamma. My darkest cloud mi accetta e mi ama per quello che sono. Quindi ancora la famiglia, più che il ruolo di educatrice, dovrebbe essere quello di realtà accogliente. Possiamo dire che forse è un passaggio superiore.
Sì, trovo molto molto vero questo commento, comunque molto complesso, cioè mi è piaciuto molto, l'ho trovato in grado di raccontare anche una consapevolezza che è rara da trovare, cioè di come la nostra identità davvero possa essere molto più complicata, molto più sfaccettata del una cosa o l'altra, no? Noi abbiamo queste categorie che effettivamente un po' clusterizzano un po' tutto, no? Cioè ci mettono poi dei confini che non sono poi così concreti nella nostra vita, quindi perché farlo davvero? Certo, è complesso poi stare anche nel caos di avere categorie fluide, no? Però è importante, è interessante anche notare come questa persona ci parlasse anche della difficoltà poi di incontrare il maschile, no? Cioè, dopo tanta consapevolezza fatta, entrare a contatto con delle persone che magari questo percorso, questa consapevolezza non è stata possibile perché non hanno avuto gli strumenti nella società in cui ci troviamo, perché le amicizie che possiamo creare nel maschile purtroppo ancora oggi non permettono la fioritura della nostra anche emotività, della nostra crescita anche proprio del coltivare la nostra identità e curarci poi anche da questo sistema che ci vuole solo una cosa. E quindi capisco molto la difficoltà e penso che ci voglia ancora un po' prima di creare veramente dei rapporti molto sintetici dove identità maschili, femminili e non abbiano la possibilità davvero di parlarsi sinceramente. Il maschile sta iniziando adesso a fare questo lavoro e questo punto però è un punto importante di cui dovremmo iniziare a parlare, di quanto si sia creata una forbice, no? Di consapevolezze molto diverse tra il maschile e il
certo.
femminile.
A tal proposito, tornando un po' però su quello che è anche il ruolo della famiglia, proprio perché da lì siamo partiti, mi viene da dire quanto è proprio per questo che la famiglia non può occuparsi dell'educazione, proprio perché le relazioni in sé, in questo caso il rapporto filiale, genitoriale, non può prescindere da se stesso, cosa che invece, ecco, magari un professionista come te può fare non avendo, come dire, influenze rispetto alle persone che incontra, ai bambini, alle bambine, agli adulti, insomma, alle persone piccole o grandi che siano che ha di fronte a sé. Torna invece il tema della pornografia. Marti ci scrive che non è vero che la pornografia interessa solo al genere maschile ed eterosessuale. Esistono porno etici e femministi, come ad esempio quelli di Erika Last. Anche qui sarebbe da aprire una parentesi, Francesco.
Sì, assolutamente, ovviamente io facevo riferimento a un porno mainstream, chiaro che Erika Last è sicuramente il primo nome che ci viene in mente quando immaginiamo un altro tipo di pornografia, che è meno accessibile, per questo è un tema su cui ragionare, cioè stare sullo stereotipo nel ragionamento per me è molto importante perché ci fa capire che Erika Last e poche altre isole felici ci sono, assolutamente, ma sono di nicchia, sono comunque solo una parte e comunque il discorso che proprio noi abbiamo sulla pornografia non è a livello mainstream non prende proprio in considerazione quel tipo di porno. E poi sarebbe importante quindi un approccio su questa realtà in maniera molto più ampio in cui possiamo effettivamente parlare di porno etico con un'industria più sana che arrivi anche nel mainstream, chiaramente, che non abbia a che fare soltanto con piccole realtà e che arrivi anche al maschile, tra l'altro. Cioè il porno etico di Erika Last certamente vuole arrivare a un pubblico
più ampio
ma molte volte è difficile che degli uomini si avvicinino a questo tipo di porno. E il punto è: che cosa facciamo quando abbiamo a che fare ancora con degli immaginari pornografici così violenti che però piacciono? Cioè, questo è un aspetto...
Vendono,
ma poi attivano il nostro desiderio. Cioè, c'è il sesso comunque deve a volte finto, soprattutto in finzione, soprattutto nel gioco di ruolo che a volte propone, andare un po' in qualunque direzione. Allora lì come ci comportiamo? Quella è una domanda che a un certo punto dovremmo porci.
Certo, e soprattutto perché vedevo proprio questa mattina un interessantissimo post, una riflessione di Tlon, Maura Gancitano, Andrea Colamedici, che ragionavano proprio su quanto oggi la battaglia politica si debba fare non sul piano dello scontro verbale, ma sul piano dell'immaginario e quindi ciò che tu crei nella mente del tuo avversario. Quindi ecco, effettivamente...
È proprio questa la difficoltà.
Quanti, no? Quanti poi... mi sembra un po' come la teoria del frattale, che si aprono infinite possibilità, infiniti scenari per rimanere in tema. Iniziano ad arrivare tanti messaggi, questo significa che forse dovremmo raccoglierli, lo faremo, è una promessa, raccoglieremo anche quelli più lunghi, quelli più complessi per poi rispondere man mano alle vostre questioni, e c'è anche un tema che dovremmo porci, e questa era una battuta di quelle, sai, che non fanno ridere, con porci.
Certo.
Vabbè, bellissimo. Qualche altro messaggino che leggiamo tra poco durante una pausa musicale, prima di arrivare a un altro tema che era quello del dating, perché sapete che all'interno di questa trasmissione ci si propone di trattare un tema e poi anche suggerirvi così un momento pratico, sociale, nel quale magari rompere un po' la bolla delle chiacchiere e poi riunirci, vederci, insomma, lottare e vivere
insieme. Fare anche
insieme.
I compiti poi.
Fare, no? Anche i compiti, sì. E io nella mia ricerca ho trovato questa realtà bellissima, molto interessante, nata dal basso, giovane, giovanissima, che si chiama Break the Swipe. Lo swipe, sapete che è essere quella modalità di utilizzo dei social, per cui su Tinder, sulle dating app, si va avanti, indietro, destra, sinistra, premendo X o no. E queste persone, questi ragazzi e ragazze, si propongono appunto di interrompere questo meccanismo e riportare il dating old school, cioè dove ci si vede, si prende un posto, si beve una cosa, se si ha voglia, altrimenti no, e ci si conosce senza alcuna aspettativa, senza alcun interesse. Prima di sentire Gloria Tazzini di Break the Swipe, chiederei a te, Francesco, tra l'altro oggi compleanno dell'uomo maschio alfa cis toxic per eccellenza, che è il generale Vannacci.
Auguri!
da parte nostra. Che cosa temono, appunto, soprattutto gli uomini nei confronti del dating, nei confronti del dating online, offline? Ma c'è una differenza di genere anche qui nell'approccio?
Assolutamente sì, ci serve la prossima puntata però per parlare, okay, di come funzionano gli uomini nel dating e in generale i ruoli di genere. Diciamo che la cosa forse più inaspettata, che secondo me è interessante anche per chi ci ascolta a capire, è proprio rendersi conto che noi ci muoviamo sempre in base anche all'immaginario che noi abbiamo di noi. Cioè, quindi io mi sento l'uomo alfa, mi sento forte e supereroe, incapace di perdere il controllo, e quindi voglio agire in questo modo qua. E avere paura, sì, di mettere in discussione tutto questo significa anche mettere in discussione lo stereotipo di questo uomo perfetto, che non è sostenibile perché gli uomini poi piangono, appunto, come dicevamo all'inizio.
Certo. E per fortuna.
Esatto, significa però avere il terrore di perdere noi stessi, perché che cosa c'è se noi rompiamo questo immaginario, no? Ed è questo di cui hanno paura, cioè doversi poi porre le famose domande dell'educazione sesso-affettiva e quindi poi ricostruire qualcosa che potrebbe essere diverso. E se poi non mi piace?
Certo, e questa è una domanda, è un po' come aprirsi, no? Buttarsi verso il baratro, lanciarsi verso...
proprio lui.
Sì, verso ciò che non si sa. Domanda complessa, però siamo qui apposta, abbiamo scelto questo lavoro, che dobbiamo fare? 2 minuti e mezzo di Dada, si chiama Unguento, che possa andare sui nostri cuori e lenirci le domande più dure. Tra pochissimo Gloria Tazzini con Break the Swipe.
Sotto l'acqua, sotto vino, sotto luce, panerino, sotto l'acqua, sotto vino, stava nel male di. Sotto l'acqua, sotto vino, sotto luce, panerino, sotto l'acqua, sotto vino, stava nel male di. Sotto all'acqua e sotto vinda, sotto non c'è buona vinda, sotto all'acqua e sotto vinda, stava nel normale di. Occhiaccio la stessa, che spilla da pogna una panza, strega maligna per tutte qua.
viendo sotto luce, buona viendo sotto l'acqua, sotto viendo stavano in un maladì. Sotto l'acqua, sotto viendo sotto luce, buona viendo sotto l'acqua, sotto viendo stavano in un maladì. Guendon, 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 manna, manna, non c'è pane che sotto l'acqua, sotto viendo sotto ogni maladì. Guendon, 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 manna, manna, non c'è pane che sotto l'acqua, sotto viendo sotto ogni maladì. Guendon, 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 manna, ma l'uno c'è pane che sotto l'acqua, sotto viendo sotto ogni maladì.
Gaga che funziona sempre, che brava, adoro, adorata Gaga, tanto quanto forse devo dire il dating old school, ovvero per dirlo in italiano, il vedersi alla vecchia maniera, che è ciò che Break the Swipe sta cercando di riportare di moda, giusto Gloria? Ciao, ben arrivata.
Ciao, ciao Giulia.
Ciao.
Sì, diciamo che Break the Swipe è una realtà che è nata appunto da questa esigenza condivisa da me e Federica, che è l'altra persona che con me ha fondato questo progetto, di creare uno spazio in cui le persone potessero conoscersi alla vecchia maniera o comunque in un modo spontaneo, informale e soprattutto dal vivo, al di fuori diciamo di quelle che sono le dinamiche delle app di dating o comunque delle piattaforme di incontro, insomma.
Come si faceva un tempo? Io qui sono in studio con Francesco Ferrari di Mica Macio e a lui chiedevo anche un po' che tipo di rapporto avessero soprattutto gli uomini con il dating, con il, come si dice dating in italiano? Boh, il fare appuntamenti, ecco. E insomma ci siamo dati delle risposte, delle iniziali risposte, perché poi sappiamo che parlare di queste cose richiede sempre infinite altre parentesi. Gloria, vorrei chiedere a te invece, Break the Swipe, appunto hai detto, nasce proprio da volontà individuale tua e di Federica. Le prime esperienze, intanto a quante serate organizzate state?
Ma non ci so dire il numero esatto, ma tra le 15 e le 20 da inizio anno, visto che comunque il progetto è proprio recente, abbiamo iniziato a gennaio col primo evento, per cui sì, tra i 15 e i 20 ti direi.
Quindi
su Milano
presto.
Abbiamo fatto due eventi anche a Roma per ora.
Ok, su Milano, quindi io sono stata al 15esimo, perché poi non è che io
secondo me anche 16-17.
Cioè non è che vi racconto cose che poi, capito, non provo sulla mia pelle. Gloria, ma tu dal tuo punto di vista hai visto una partecipazione più maschile, più femminile, neutra?
Allora, sicuramente più maschile, nel senso che le iscrizioni all'evento di per sé arrivano più frequentemente, più facilmente, passami il termine, da uomini, però ovviamente noi proprio per format dell'evento assicuriamo il bilanciamento tra uomini e donne, quindi ovviamente nel momento in cui si riempiono i posti per gli uomini vengono bloccati, messi in waiting list, per cui all'evento stesso ci sarà sempre un bilanciamento 50-50, però dal punto di vista delle iscrizioni sicuramente c'è una partecipazione, un'iscrizione più alta da parte di uomini rispetto alle donne.
Allora, adesso facciamo parlare l'antropologo, perché abbiamo una logica anche di questa cosa qua, perché a me viene subito in mente un po' quando io nei primi anni 2000 andavo nelle discoteche e facevano entrare gratis le donne perché erano sempre un numero inferiore. È un po' la stessa cosa?
Esatto.
Si sta rivivendo, cioè quando andiamo nella dinamica del piano di realtà, che cosa succede?
Ma tra l'altro si basa anche proprio su un modo in cui i generi vivono queste esperienze, no? Cioè molte donne si pongono quanto fattore di rischio io mi devo far carico quando partecipo a un incontro con un uomo, no? Ce lo diceva anche l'ascoltatrice in precedenza, cioè io faccio fatica poi a relazionarmi con... Questo avviene in discoteca, cioè quando i tempi di cui parlavi tu sono i miei tempi,
sì.
E cioè le ragazze che venivano anche proprio liberamente molestate senza conseguenze, e per cui magari ci penso due volte ad andare in
certo.
Discoteca, mi interessa, c'ho voglia, mi serve. E per il maschile invece, parliamone giusto un minuto, cioè che è proprio un vantaggio invece stare in quegli spazi, perché conquistare una donna significa anche punti maschile, cioè ci permette anche di essere maschi all'interno ovviamente della narrazione normata. Io penso che questo progetto Break the Swipe sia molto bello, no? Cioè riportare invece un approccio anche in persona. Però è vero che c'è anche appunto un gioco dei ruoli che a volte vantaggia il maschile.
Certo, i punti maschio. Break the Swipe è costruito in un modo per cui in realtà si crea il cosiddetto safe space, cioè uno spazio sicuro, proprio perché oltre a insomma gestirlo voi in maniera personale e diretta, Gloria, vi assicurate anche che tra le persone partecipanti ci sia una giusta interazione, un giusto equilibrio, e devo dire che è un impegno non banale, anzi immagino che ci sia proprio un lavoro puntuale dietro le quinte. Che dici?
Sì, sicuramente. La prima cosa a cui comunque noi teniamo è che appunto, come dicevi tu, sia uno spazio sicuro in cui le persone possano sentirsi libere di conoscere altre persone senza ansie, senza pressioni, ma anche senza situazioni di disagio, di imbarazzo o situazioni spiacevoli. Per cui la primissima cosa che noi specifichiamo sono delle regole, passatemi il termine, regole di comportamento all'interno dello spazio che assicurano che, o comunque limitano il fattore, diciamo, di rischio all'interno di questo spazio. Ovvio, tutte le persone sono lì predisposte a conoscerne altre,
certo,
ma ricordiamoci che comunque nell'incontro di persona ci sono delle regole che magari sottovalutiamo un po', ma sono la base per far sì che appunto l'incontro sia piacevole. Per cui la prima cosa che ci assicuriamo è che questo regolamento venga rispettato e comunque noi siamo a disposizione di chiunque all'interno dello spazio si trovi in una situazione di difficoltà, che mi auguro non si presenti. E poi comunque anche il format stesso agevola, diciamo, la conoscenza spontanea tra le persone, visto che si tratta di una conoscenza che avviene in gruppo. Praticamente le persone vengono raggruppate sulla base del nome che hanno su una card che viene consegnata all'ingresso, e quindi si formano tendenzialmente gruppi di circa 5-8 persone, e la conoscenza avviene in questo contesto, quindi non
in forma,
diciamo,
individuale,
nel format, esatto, tipo speed dating in cui si è vis-à-vis, si è uno a uno,
sì.
E quindi secondo me è una tipologia, una dinamica che agevola l'interazione e la conoscenza. E poi noi forniamo delle domande, diciamo, per rompere il ghiaccio, che ovviamente le persone sono libere di usare come non usare, però possono essere un modo per facilitare interazione, esatto.
Ci sta. Sì, devo dire, ha funzionato, funziona, è una bella serata, è l'occasione di passare una serata così leggeri, senza troppi pensieri e senza appunto troppe aspettative, e eventualmente con la possibilità di conoscere nuove persone, amici, amiche, poi partner,
esatto.
Si vedrà. Gloria, grazie, il prossimo evento è su Milano il 24 di ottobre, io vi invito a curiosare sulla pagina e sul sito Break the Swipe, però una cosa te la devo dire, quando facciamo quella over 40? Perché
ci stiamo pensando.
Dai, che io ci rientro in quella 25-40, ma ancora per poco, ahimè. Quindi, Franci, è inutile che mi guardi, pure tu stai lì.
Però un pochino,
quindi,
però.
Quindi, pensiamo che, insomma, le relazioni, la sessualità, i rapporti, eccetera, eccetera, sono vita natural durante, quindi per tutta la vita. Gloria, grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro, dunque. Grazie anche a Francesco Ferrari e Mica Macio. Raccogliamo i vostri messaggi, le vostre domande, con veramente perizia, con attenzione e con estrema cura, perché ci riproponiamo di creare su queste frequenze un po' uno spazio, ecco, abbiamo detto, uno spazio sicuro all'interno del quale poter dare delle risposte, poter porci delle domande insieme, rispondendo appunto con delle persone professioniste che fanno questo di mestiere e di lavoro ogni giorno, e di poter portare un po' di questa consapevolezza o delle consapevolezze che maturiamo qui insieme anche agli occhi e alle orecchie di tutti. Che dici, Franci?
Assolutamente, grazie anche alla vostra partecipazione, perché ci dimostra che invece ci importa parlare anche di educazione sessoaffettiva.
Moltissimo, tanto tanto. Grazie ascoltatori, ascoltatrici, noi ci si risente domani, stesso posto, stesse frequenze. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!